tema di oggi. Buongiorno, ben svegliati. Il tema di oggi è la revisione costituzionale. Prima vi parlo del procedimento e poi vi parlo dei limiti. In questa meravigliosa slide, che è presa copia e incolla dal manuale, e sono indicati i due procedimenti, che in realtà è un unico procedimento con due alternative per modificare la Costituzione. La base è il procedimento legislativo, cioè la nostra Costituzione si modifica attraverso una legge, ma è una legge che c'è un procedimento rinforzato. Appuntatevi questa parola nella testa, non sul quaderno, un procedimento rinforzato, e questo procedimento rinforzato genera valore e posiziona la legge costituzionale allo stesso livello della Costituzione nella gerarchia delle fonti. Per cui è vero che la gerarchia delle fonti vede la Costituzione al vertice, c'è sopra la Costituzione e sotto le leggi. Però c'è una legge che ha un procedimento rinforzato ed è equiparata alla Costituzione, ossia ha la stessa forza della Costituzione. Il termine forza lo scopriremo un po' domani, un po' la prossima settimana, e la forza degli atti corrisponde alla loro posizione gerarchica. Se un atto ha la forza della legge, vuol dire che sta allo stesso livello della gerarchia delle fonti della legge, cioè può abrogare le leggi. Per esempio, scopriremo che un decreto legge, che è un atto con forza di legge, può abrogare le leggi, ha la stessa posizione gerarchica. E così le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale, hanno la stessa forza della Costituzione e cioè possono abrogare la Costituzione. Quello che dà questa particolare forza alla legge costituzionale è il procedimento rafforzato, il termine forza torna, è un procedimento reso più complesso che stacca la legge costituzionale dalle altre leggi e ne fa un atto sovraordinato alle leggi ordinarie. Questo è quello che avviene dall'altra parte nella stragrande parte delle costituzioni rigide. Quasi tutte le costituzioni rigide sono modificate da una legge rinforzata. Si distinguono dal tipo, dal modo con cui viene prodotto il rafforzamento. C'è una slide che ho amorevolmente predisposto per voi, dove ci si interroga qual è la Costituzione più facile da modificare, e la risposta è quella italiana. Che ne dicano stampa, politici e curia tutti insieme nel coro, non c'è Costituzione al mondo così semplice da modificare come quella italiana. Per cui se le riforme costituzionali, che pare sia l'imperativo assoluto fare, non si fanno, non è colpa della difficoltà del procedimento. Affatto. La colpa è della inconsistenza della volontà politica, cioè del fatto che non si trova un accordo politico. Noi di riforme costituzionali ne abbiamo fatte tante, anzi, a mio sommesso avviso, anche troppe, molte indegne. Vedremo. Per esempio, la Germania cosa fa? La Germania prevede che la legge di modifica sia approvata da 2/3 dei membri del Bundestag e del Bundesrat, del Parlamento e della Camera dei Länder. 2/3, che vuol dire che per esempio oggi in Italia non si potrebbero fare delle riforme se non con l'accordo di PD, PDL e 5 Stelle. hasta la vista. La Spagna, 3/5 di ogni Camera, ma 2/3 quando la riforma sia una riforma consistente. Per piccoli ritocchi bastano 3/5, per una riforma importante maggioranza dei 2/3 di ogni Camera e quindi l'immediato scioglimento delle Cortes del Parlamento. Questo è un retaggio delle costituzioni rivoluzionarie francesi, che è molto presente in molti paesi d'Europa. Cioè, è tale la diffidenza nei confronti di una maggioranza politica che vuole mettere le mani sulle regole del gioco, che si dice: tu metti le mani sulle regole del gioco, dopodiché però sciogliamo il Parlamento e facciamo nuove elezioni. E la legge elettorale, la legge di riforma, dovrà poi essere riapprovata a maggioranza dei 2/3 dal nuovo Parlamento. Qui si gioca una partita dall'alto valore storico-culturale, è la diffidenza nei confronti del potere politico, è la differenza nei confronti della maggioranza democraticamente eletta. Che ne pensi, Domino, con i capelli di asfalto e i tacchi rinforzati, detto anche normalmente Berlusconi? Il problema di una democrazia non è che la maggioranza possa governare, ma che la maggioranza non possa strafare. Il limite è la superpotenza di una maggioranza politica. E allora vincolare con una maggioranza molto grossa in Parlamento, i 2/3, addirittura non basta. I 2/3 sono seguiti da scioglimento delle Camere, nuove elezioni che naturalmente si svolgeranno con campagna elettorale sulla proposta di riforma, nuove Camere e di nuovo maggioranza dei 2/3. Mentre in Germania basta un solo passaggio nelle due Camere, di cui una non è una Camera, a maggioranza dei 2/3. La Francia naturalmente ha una sua formula tutta particolare, Citroën, la revisione costituzionale appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento, la proposta. E poi c'è tutto un meccanismo, vedete che però 3/5 dei voti validi è chiesto dopo che è stato sottoposto un referendum popolare, con la maggioranza dei 3/5. Gli Stati Uniti sono il sistema più bloccato immaginabile, leggetelo, non lo sto a leggere perché è complicato, ci vogliono, la proposta deve partire da 2/3 delle Camere oppure 2/3 dei Parlamenti degli Stati, poi c'è una convenzione e la convenzione deve approvarla con la maggioranza dei 3/4. Un procedimento, infatti gli americani consigliano la loro Costituzione sostanzialmente non modificabile. Dicevo che l'ultimo emendamento ci ha messo 200 anni, questo l'ho spiegato anche i motivi, e la riforma della Costituzione in America è sostanzialmente un tabù. Abbiamo fatto più noi revisioni costituzionali in 60 anni che gli americani in 2 secoli e passa. Questo è una debolezza della Costituzione, questa è una grossa debolezza della Costituzione, perché una Costituzione così pietrificata rende impossibile la modifica in via legislativa, di conseguenza le modifiche si fanno di fatto. In America fiorisce un genere letterario, c'è Bruce Ackerman che ha scritto già 3 volumi mi pare, sulle trasformazioni di fatto della Costituzione americana, cioè come la Costituzione americana è rimasta formalmente la stessa, salvo pochi emendamenti, ma in realtà di fatto viene progressivamente modificata. Danimarca, anche qui vedete l'election of members of a new parliament, è nel senso che il disegno di legge viene approvato da un Parlamento, poi si scioglie il Parlamento e il nuovo Parlamento deve riapprovarlo e, come se non bastasse, c'è anche un referendum popolare. il Belgio, le due Camere sono sciolte di diritto dopo la dichiarazione di necessità di sottoporre a revisione, cioè un Parlamento dichiara è necessario riformare, viene sciolto, ci sono le nuove elezioni possono approvare ma con maggioranza di almeno due terzi è un termine che torna, due terzi, tre quinti, questa è la Grecia, anche qui c'è lo scioglimento, è doppia approvazione, e questa è l'Italia. L'Italia parla di maggioranza assoluta, una riforma costituzionale si può fare a maggioranza assoluta, cioè la normale maggioranza politica. E adesso vediamo un po' come funziona. La prima Camera approva a maggioranza relativa. Accidenti, qui però bisogna fare un passo indietro ancora e parlare delle maggioranze. Vi ho già parlato delle maggioranze, ma siccome voi siete testardi, matematicamente testardi, ormai è comprovato, per cui lo posso dire senza arrossire, sarà bene che parliamo un po' di maggioranze. Due slide, una sulle maggioranze nelle elezioni e un'altra sulle maggioranze nelle deliberazioni, che non sono la stessa cosa. Maggioranza nelle elezioni. Qui si mettono a confronto diversi sistemi. Dai. Maggioranza relativa, un voto più degli altri, il sistema cosiddetto della plurality, first past the post, dove post non vuol dire il posto, come pensano gli italiani che traducono così, ma è il segnale che viene messo nel ippodromo per segnalare l'arrivo dei cavalli, per cui il primo vince, il che significa che noi possiamo avere un sistema, mettiamo, di 6 collegi, ognuno elegge un deputato, un rappresentante, il partito A riceve 99 voti e il B riceve 1, per cui A vince il posto, nel secondo A vince a 99 e B ne prende 1, per cui A ne raggiunge un altro, è già 2. Qui A perde per 49 voti e B 51, qui A 49 voti e B 51, qui è lo stesso, il gioco comincia a essere noioso. Se noi facciamo la conta dei voti, sommiamo tutti i voti di A, A stravince, riceve moltissimi più voti perché A ne ha 200 meno 2, 198, più 50, 100, 200 meno 4, 196, che vuol dire che ne ha un sacco. Bene? B ne ha 2, più 204, ne ha 206, loro ne hanno un sacco, ne hanno 14.119, 394, la partita finisce che A riceve 394 voti, B ne riceve 206, però A matura 2 seggi e B se ne cucca ben 4. E vince le elezioni. Questo è il sistema plurality, che è il sistema inglese, dove normalmente il partito che vince le elezioni le vince perché cattura più seggi, ma non perché cattura più voti. Funziona così. Il sistema invece a maggioranza dei voti espressi, metà più uno dei voti validi, sistema di majority, è il sistema per cui vince le elezioni soltanto chi ottiene la maggioranza dei votanti. Siccome questo non è facile al primo turno, di solito si va a un secondo turno. Questo è il sistema inglese, il sistema francese è proprio così. Due turni, nel primo A prende diciamo 36%, B ne prende 35%, C eccetera, prendo il resto. I primi due, non è proprio così il sistema francese, ma io ve lo semplifico, i primi due vanno a ballottaggio, per cui A contro B, per questione matematica, uno dei due prende la maggioranza assoluta dei voti. Vanno a votare in 100, salvo che non ci sia proprio la spiga cosmica, che ciascuno prende 50 esatti, ma è un po' difficile, ci sarà qualcosa di più di uno, per cui vince A a 51 a 49, magari a 50,1 a 49,9. Ma alla fine c'è un candidato, un partito, vedete quello che volete, che la spunta per un voto, ma ha avuto la maggioranza dei consensi. Qual è il senso benefico di questa formula? Che tutti quelli che la conoscono, i sistemi elettorali, dicono essere, sarebbe, potrebbe essere, sarebbe stata e forse sarà la benedizione per l'Italia? È questo, che tu puoi governare un sistema con un sacco di partiti che si presentano al primo turno. Ognuno cerca di presentarsi con un candidato forte in modo di fregare voti agli altri partiti. Ma alla fine sono solo i primi due partiti ad arrivare alla finale. E questo significa che ognuno di loro dovrà costruirsi delle coalizioni, cioè andare a prendere gli altri partiti e portarli con sé. Ci sono delle regole infinite, accordi di esistenza, eccetera. Ma alla fine c'è un partito, o un partito, non una coalizione, un partito che vince. Ed è legittimato perché ha avuto metà più uno dei voti disponibili. Naturalmente vince con degli accordi politici con altre formazioni, che dovrà compensare con posti nel governo, con promesse, carezze e altri giochini politici. Ma alla fine si è semplificato il quadro. Il concetto di maggioranza assoluta e di maggioranza relativa sono impliciti. Il sistema inglese è a maggioranza relativa, uno più degli altri, mentre il sistema francese al secondo turno è a maggioranza assoluta. Ci sono altri tipi di maggioranze? Certo, non per le elezioni politiche, ma per esempio per l'elezione del Presidente della Repubblica o per le elezioni dei giudici costituzionali. Guardate un po', noi abbiamo avuto in questi due anni un Presidente della Repubblica, un Parlamento che non è riuscito a eleggere il Presidente della Repubblica pacificamente, ha dovuto andare con il saio e i doni votivi da Re Giorgio, di Re Giorgio, resta ancora un mandato per favore, perché non è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, metà più uno del Parlamento. Metà più uno del Parlamento, diciamo, non c'ha mille voti, ce n'è un po' di più perché ci sono rappresentanti regionali, bisogna avere 501 voti. Non sono riusciti a centrare questo bersaglio, perché per eleggere il Presidente della Repubblica nelle prime tre votazioni bisogna avere la maggioranza dei due terzi, per cui 667 nel nostro gioco. Alla quarta votazione in poi basta la maggioranza assoluta, 501, non sono riusciti a centrare neanche quel bersaglio, perché prima hanno candidato Marini, chi avrebbe votato per Marini? Sì, sua sorella, e poi hanno candidato, beh, 5 Stelle candidava Rodotà, ma loro non comunicano con gli altri, per cui era o così oppure senza di noi. E alla fine hanno candidato Prodi, che ha mancato il 501, e quindi sono messi tutti d'accordo di votare Napolitano, tutti d'accordo salvo 5 Stelle, che di conseguenza è stato eletto tranquillamente. Al contrario, per la Corte Costituzionale siamo alla 20ª votazione. Voi sapete che sono stati nominati due giudici della Corte, tra l'altro due miei carissimi amici, e sono stati nominati dal Presidente della Repubblica perché era la quota del Presidente della Repubblica, che li ha nominati in anticipo per forzare la mano al Parlamento, perché il Parlamento è da 17, 18, 19 sedute che vota e non riesce ad aggiungere la maggioranza, che per i giudici, mandamento in seduta comune, è di 2/3 nelle prime 3 votazioni e poi è dei 3/5, non della maggioranza assoluta, ma dei 3/5, e quindi sarebbe 600 voti, 601 circa. Non sono riuscito a farlo perché? Perché non c'è l'accordo politico, e questa è l'enorme saggezza dei nostri costituenti, che si sono inventati la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica con maggioranza assoluta, per cui la prima volta Napolitano era sostenuto sostanzialmente dalla maggioranza di Prodi, piccolissima, risicata maggioranza, ma per i giudici costituzionali chiedono comunque una soglia più alta, e questa soglia più alta implica accordo tra i partiti, e accordo tra i partiti è difficile, perché ci sono i veti incrociati. Sono partiti il centrodestra a candidare Catricalà e il centrosinistra Violante, sono due personaggi chiacchieratissimi, Catricalà poi più che chiacchierato, direi che insomma, lasciamo perdere, e il fuoco incrociato è partito. Hanno cambiato il centrodestra un paio, il centrosinistra è rimasto legato a Violante, che da quando era piccolo si faceva ancora pipì addosso, già diceva io voglio andare alla Corte Costituzionale, e invece non ci va alla Corte Costituzionale. Perché? Perché la gente non lo vuole, perché non garantisce, è un personaggio troppo politicamente connotato, e quindi incrocia il fuoco di fila di chi decide non vuole avere un personaggio così chiacchierato, compromesso, ma non compromesso sul piano penale, ma compromesso sul piano politico. Vai a fare il giudice della Corte Costituzionale, non vai a fare il politico decotto che viene spostato lì così per 9 anni, non rompe le scatole, capite? E il sistema funziona, non so quale sarà il risultato, anche se devo dire che i nomi che circolano, guarda caso sono altri due miei amici, ma sono di persone serie. Spesso questo sistema ha impedito gli scandali, cioè le infiltrazioni della politica nella Corte Costituzionale. È costato 10-20 votazioni, pensate che ogni volta il Parlamento si riunisce in seduta comune, tutti i deputati e tutti i senatori si riuniscono, c'è la chiama, per cui vengono chiamati uno per la volta, passano attraverso un tunnel in cui depongono il loro voto e poi escono, per cui si perde un sacco di tempo. Se ne fanno 2 al giorno, il martedì, il mercoledì, il giovedì, dipende, 4 alla settimana, un sacco di tempo per raggiungere un risultato che apparentemente non è così difficile. Se centrodestra e centrosinistra si mettevano d'accordo a scegliere 2 persone decenti da subito, bastava una votazione, ma invece non è così. Un duro gioco di alleanze, di nomi, di forzature, giochini. Si divertono così, d'altra parte. Allora, queste sono le maggioranze relative, assolute, qualificate. Cosa viene poi? Ah beh, questo è quello che vi dicevo del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale. Queste le maggioranze per l'elezione, vedete, sono elezioni di deputati, elezioni politiche, deputati e senatori, e elezioni di personaggi come Presidente della Repubblica oppure il giudice costituzionale. Diverso è il sistema con cui si calcolano le maggioranze nelle deliberazioni degli organi collegiali. Diverso, ma non diversissimo. Uffa, ma quanto sei lento. Vedete che non è diversissimo. Maggioranza relativa a metà più uno dei voti validi, maggioranza assoluta a metà più uno degli aventi diritto, maggioranza qualificata, altre frazioni degli aventi diritto. Che differenza c'è? La differenza c'è che come si calcolano gli assenti e gli astenuti? Per la maggioranza relativa gli assenti e gli astenuti non si calcolano. Per cui se la Camera, come già vi ho esemplificato, ha 630 membri, non si sa quale sia la maggioranza relativa, perché dipende dagli assenti e dagli astenuti. La maggioranza assoluta è fissa a 316, perché sono gli aventi diritto. In un paese complicato come l'Italia questo pesa, perché negli accordi politici può essere che qualcuno esca dall'aula oppure voti scheda bianca, e in questo modo fa diminuire la maggioranza relativa. Se 100 vanno al bar o si astengono, ecco che la maggioranza si calcola su 530, per cui sarà 266. Se per caso sbaglio i calcoli, perdonatemi. Sono bene o male anche io un giurista, per cui scappato dalla matematica, che peraltro mi piace smodatamente. Capite? Questo dipende, questo numero è in funzione degli assenti e delle schede bianche. Noi abbiamo avuto governi che si hanno chiesto e ottenuto la fiducia senza raggiungere la maggioranza assoluta, ma semplicemente perché qualche partito ha concesso di astenersi, si è astenuto, non ha votato né sì né no. E questo alla Camera basta per far scendere il quorum, per cui il governo può tranquillamente avere una maggioranza risicata, non la maggioranza assoluta, e governare lo stesso. Naturalmente è tenuto per i capelli da chi si astiene, perché ogni volta che lui vuole fare qualcosa deve confrontarsi con i partiti che non sono nel governo e deve dire: siete d'accordo a votare questo progetto di legge? Se loro dicono di no, lo buttano via e ne presentano un altro. Esistono maggioranze qualificate? ACCI, ecco l'esempio, credo che sia questo l'esempio, ma cosa c'è? Dell'articolo più stupido della Costituzione, uno dei più stupidi articoli delle Costituzioni mondiali, naturalmente non scritto dai nostri costituenti, ma scritto da una revisione costituzionale fatta nel 92, nel 93, esattamente nel marzo del 92, e è stata fatta mentre stava scoppiando il vaso di Pandora della cosiddetta Tangentopoli, proprio in contemporanea. È una delle forme, dei casi che vi dimostrano l'ironia della storia. oppure che Dio esiste ed è il sommo comico, perché è un disegno comico perfetto. Il Parlamento stava affrontando il tema del basta concessioni, tassatività della sanzione, bisogna rendere più difficile l'amnistia e l'indulto. L'amnistia è uno strumento tipico del sovrano, no? Che amnistiava i carcerati, perché l'amnistia cancella il reato, per cui svuota le aule del tribunale. Se uno è amnistiato non è più perseguito. L'indulto invece diminuisce la pressione carceraria, perché l'indulto è uno sconto di pena. Tutti quelli che devono scontare 3 anni, fuori, ma restano condannati, restano sotto giudizio, se non sono ancora condannati, ma c'è uno sconto di pena. Per cui sono due strumenti di clemenza che erano tipici del sovrano, che quando era felice si affacciava al suo balconcino e diceva: ah, amnistia, indulto, è nato il mio bebè, il nuovo principe, che assomigliava sempre moltissimo allo stagliere, e tutto felice diceva: per compensare, per farvi gioire anche voi, amnistia e indulto, fuori dai tribunali, fuori dalle carceri, tutti coloro che non hanno reati particolarmente gravi. Allora, siccome questa cosa dell'amnistia e indulto veniva giocata un po' troppo spesso, e anche per certi crimini compiuti dalla classe politica, il Parlamento ha deciso di introdurre una riforma costituzionale che dice che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Nel nostro ordinamento non esiste una legge così rafforzata. Ossia, è più facile abrogare questo articolo o modificarlo che attuarlo. Fantastico, no? È una sfida logica. Tu crei un meccanismo che è più facile rompere che farlo funzionare, e cioè hai fatto una stupidaggine. Ma questo è stato il sommo comico che li ha bendati, perché nel frattempo è scoppiato lo scandalo di Tangentopoli, che nel giro di un anno avrebbe portato davanti alla Procura della Repubblica più della metà dei deputati, capite? Più della metà, cioè la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati, era inquisita, ma ormai non poteva più farsi un'amnistia né un indulto. Stupendo, è una stupidaggine assoluta che hanno fatto, però di un divertente assolutamente perfetto. Se Benigni lo scoprisse rideremmo per una settimana. Vedete, noi abbiamo maggioranze rinforzate, mentre per approvare le leggi basta, e per votare la fiducia, per fare qualsiasi cosa in Parlamento basta la maggioranza relativa, ci sono alcune cose per cui non basta la maggioranza relativa. Per fare l'amnistia e l'indulto ci vogliono i 2/3. Per fare la revisione costituzionale, e quindi ritorniamo al nostro problema, per fare la revisione costituzionale, che maggioranze servono? Esaminiamolo. Maggioranza relativa in prima lettura, cioè la proposta di legge di revisione costituzionale va alla Camera e in prima lettura è trattata come qualsiasi altra legge, per cui maggioranza relativa e voto di principio palese. In questa prima fase si possono discutere tutti gli emendamenti, cioè funziona con le 3 letture in commissione e le 3 letture in aula. Il governo Renzi è riuscito appena da poco a far passare al Senato la sua proposta di revisione costituzionale a maggioranza relativa, anche di pochi voti. Dopodiché va all'altra Camera, Infatti il disegno di legge Renzi è in discussione alla Camera dei Deputati, che lo deve esaminare, attualmente in commissione, prima commissione affari costituzionali, e poi andrà in aula e verrà forse approvato, anzi sicuramente approvato, a maggioranza relativa. Basta quello. A questo punto, siccome sicuramente la Camera apporterà delle modifiche, anche perché quello che è uscito dal Senato è una schifezza, quello che è entrato in Senato non era malissimo, ma quello che è uscito è indegno, e la Camera apporterà delle modifiche e tornerà al Senato. Il Senato dovrà deliberare sulle modifiche portate dalla Camera. Se le modifica ancora, torna la Camera. È solita navetta. Alla fine devono aver approvato lo stesso testo. Questo in tutte e due le ipotesi. A questo punto scatta il rafforzamento del procedimento. La Costituzione prevede una seconda deliberazione da parte di entrambe le Camere a distanza di 3 mesi. Una pausa di riflessione, così si discute nelle piazze, si discute alla televisione e dopo 3 mesi le Camere riapprovano una seconda deliberazione. Però attenzione che questo è un meccanismo molto veloce, perché nella seconda lettura, nella seconda approvazione non si discutono emendamenti, c'è solo votazione sul testo. Per cui una cosa che si esaurisce in una seduta. La Commissione lo esamina perché è prescritto dalla Costituzione, ci mette 2 ore e lo trasmette all'Aula, l'Aula si convoca, dichiarazione di voto e voto finale. E la riforma è approvata. Questo si deve svolgere in tutte e due le Camere, la seconda approvazione. Con quale maggioranza? La Costituzione dice, se approvato con la maggioranza dei 2/3 da entrambe le Camere, il procedimento è finito. La legge va al Quirinale e il Presidente la promulga. Viene pubblicata sul Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore. Allora il disegno Renzi sicuramente non sarà approvato a maggioranza dei 2/3, perché non ce l'ha. Però sarà approvato probabilmente a maggioranza assoluta, unico paese di quelli che abbiamo passato la segna che ammette che la riforma costituzionale sia approvata a maggioranza assoluta dei voti, metà più uno degli aventi diritto. Però a questo punto il procedimento non si è concluso. La delibera del Parlamento viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a scopo conoscitivo, perché da quella data decorrono 3 mesi entro i quali si può chiedere il referendum. Lo possono chiedere una minoranza dei deputati, che sicuramente lo chiederà, lo possono chiedere 5 consigli regionali, che forse lo chiederanno. E lo possono chiedere 500.000 elettori, che è un bel lavoro perché bisogna raccogliere almeno 700.000 firme. A questo punto viene indetto il referendum dove è esposto il quesito: volete voi l'approvazione della riforma costituzionale che modifica gli articoli? Non si capisce niente del quesito e la risposta è o sì o no. Se la maggioranza dei sì, non esiste un quorum, non esiste un quorum, per cui nessuno va a votare, andiamo a votare noi, decidiamo noi e decidiamo semplicemente se i sì o i no hanno un voto di più degli altri. La legge è approvata se i sì sono uno più dei no, fine della procedura, che come vedete è semplicissima. È una procedura a disposizione di ogni maggioranza, compreso della maggioranza un po' acrobatica di cui dispone Matteo Renzi, che a son di schiaffoni è riuscito a farla approvare al Senato, dove la maggioranza è traballante. Alla Camera il PD c'è la maggioranza tranquilla, per cui non dovrebbe avere problemi se non interni. e di conseguenza è molto probabile che passi il testo della riforma alla Camera dei Deputati. Quando? Non si sa. Il problema è il quando, non il cuomodo, è il quando. Da quella data scatta i tre mesi per il Senato sono già scattati. Se la Camera approvasse senza modifiche, speriamo di no, il Senato può deliberare dopo, trascorsi 3 mesi dalla sua deliberazione, che è una deliberazione di fine settembre. Vedete quanto è semplice il procedimento? Ne siamo contenti? Siete soddisfatti di avere una Costituzione che è così semplice da modificare? Vediamo. Quanti minuti c'è? Un minuto! Wow! Parlamento, leggi costituzionali. Ecco quale elenco. Ne l'ho preso dal Parlamento perché la Corte Costituzionale, c'è un bellissimo elenco delle revisioni costituzionali, ma ahimè non è aggiornato. Non si sono accorti che hanno modificato, hanno fatto delle leggi costituzionali per fare una serie di cose. Anche qui non mancano alcune, eh? Forse perché è questo che rovina tutto. C'è un errore, ho capito che c'è un errore. Perché ne hanno fatte alcune che nessuno conosce, che cambiano il numero dei consiglieri regionali delle regioni speciali, per cui 5 leggi costituzionali, 1 per ogni statuto, ma qui abbiamo quelle cose meno recenti, l'abolizione della pena di morte. La pena di morte non esiste in Italia, era semplicemente una clausola dell'articolo 27, diceva salvo il caso di guerra, cioè ammetteva l'ipotesi che restasse nell'ordinamento la pena di morte legata al codice penale militare di guerra, per cui una norma più simbolica che altro. Questa è una fantastica revisione costituzionale voluta da Prestigiacomo ministra, che modifica l'articolo 51 che dice adesso a tal fine bisogna leggere l'articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Prima diceva, non c'è scritto. Scusate, non sono ben organizzato su questa cosa. E questo è troppo aggiornato. Beh, caffè, vado a prendere un testo precedente.